Buonasera carissimi amici ascoltatori e grazie ancora una volta per essere all'ascolto del nostro consueto programma. Bene, quindi anche questa sera possiamo andare avanti nel nostro studio, nelle nostre riflessioni riguardo alla parola di Dio e vi ricordo che stiamo studiando il libro di Esodo. In queste sere infatti abbiamo visto come Mosè è stato chiamato da Dio per portare fuori il popolo di Israele dall'Egitto durante questa grave schiavitù che gli israeliti subivano in questo popolo straniero. E ieri sera abbiamo visto anche una lunga lista di nomi e lì ci eravamo fermati. Ritroveremo più avanti alcuni di questi personaggi di cui abbiamo parlato ieri sera, Gershon, Keat e Merari, che sono i tre figli di Levi e sono gli uomini che porteranno il tabernacolo attraverso il deserto. Anche Core lo troveremo protagonista di un evento spiacevole. In questo passo vengono citati i genitori di Mosè ed Aronne, Amram e sua moglie Jochebed. Aronne non fu in pericolo di vita come Mosè nel periodo dell'editto che imponeva di uccidere tutti i figli maschi ebrei. Questo perché Aronne è maggiore di Mosè, quindi nacque quando il decreto non era ancora in vigore. Il faraone aveva infatti emesso quell'ordine quando si era accorto che il popolo cresceva in modo impressionante. La lista di questi nomi è importante, perché la genealogia alla fine ci porterà a Gesù Cristo. Riprendiamo il commento con i versetti dal 26 al 30, dal capitolo 6 del libro di Esodo. Questi sono quell'Aronne e quel Mosè ai quali il Signore disse: «Fate uscire i figli di Israele dal paese d'Egitto, inquadrati nelle loro schiere». Essi sono quelli che parlarono al Faraone, re d'Egitto, per far uscire i figli di Israele dall'Egitto. Sono quel Mosè e quell'Aronne. Quando il Signore parlò a Mosè nel paese d'Egitto, il Signore gli disse: «Io sono il Signore, di al Faraone, re d'Egitto, tutto quello che dico a te». Mosè rispose, in presenza del Signore: «Ecco, io non so parlare, come vorrà darmi ascolto il Faraone?» Ieri, al versetto 12, avevamo visto Mosè scoraggiato perché non era accettato da nessuno. A questo punto Dio ci parla dell'ambiente dal quale proviene Mosè, che deve essere all'altezza delle sue affermazioni prima di liberare i figli di Israele. Per Mosè ed Aronne era necessario stabilire chi erano. Mosè aveva lasciato l'Egitto da 40 anni. Nel frattempo aveva sposato la figlia di un sacerdote del paese di Madian. Ora che è tornato, che persona è? La genealogia vista prima ha lo scopo di presentarlo. Appartiene Mosè alla tribù di Levi e suo padre si chiama Amram e sua madre Jochebed. La genealogia fornisce le credenziali necessarie a Mosè per portare a termine il compito che deve fare in Egitto. Sulla base delle credenziali, Dio rinnova la chiamata a Mosè e ad Aronne. Mosè cerca ancora delle scuse. Il compito affidatogli non è dei più facili, affronta sempre dei rifiuti, anche dopo aver dimostrato di essere della tribù di Levi. Levi era un figlio di Giacobbe e Giacobbe era figlio di Isacco, a sua volta figlio di Abramo, e la promessa per il popolo di Israele era stata fatta ad Abramo. Mosè sa di essere l'uomo giusto, pur tuttavia esita perché ha poca fiducia in se stesso. Quante volte anche per noi è stato difficile alzare gli occhi oltre le reali difficoltà di questa vita, per fissare il nostro sguardo su Dio. Quante volte abbiamo dubitato, non tanto che Egli fosse potente, ma che fosse davvero interessato ai nostri problemi. Nel prossimo capitolo vedremo la maniera prodigiosa in cui Dio interviene per sostenere la missione che ha affidato a Mosè e ad Aronne. E così arriviamo al capitolo 7. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, Mosè viene incitato a recarsi dal faraone per chiedergli di lasciar partire Israele. Dio interviene con segni di potenza. Il bastone di Mosè si trasforma in serpente, ma anche i maghi egiziani trasformano i loro bastoni in serpenti e il cuore di faraone si indurisce. Dio inizierà i suoi castighi o le piaghe. La prima piaga è l'acqua tramutata in sangue. Osserviamo che la battaglia tra gli dei egiziani e il Dio di Israele non è ancora iniziata, ma è imminente. Dio sta preparando il popolo, Mosè ed Aronne, e anche il vecchio faraone per i prossimi avvenimenti. Mosè si presenterà davanti al faraone, ma sarà Aronne a parlare, Questo forse a causa di qualche difficoltà di linguaggio. Dio voleva mettere bene in chiaro che era Lui, Dio stesso, che avrebbe liberato il popolo e non Mosè. Possiamo vedere in questo un insegnamento per noi. È Dio che opera, noi siamo solo strumenti nelle sue mani. Sapere questo ci mette al riparo da due pericoli. Uno è quello di sentirci talmente indegni da non voler far nulla, come nel caso di Mosè, e l'altro è quello di crederci delle grandi persone e attribuirci il merito di ciò che Dio invece opera. Dio vuole che ci rendiamo conto di ciò che sperimentò l'apostolo Paolo quando scrisse: «Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no». Ci dice Paolo queste cose in Romani, al capitolo 7, versetto 18. Ma Dio non ha bisogno del nostro io, delle nostre capacità, non le può usare in quanto tali e non le userà. Guardiamo comunque al testo e a come Dio userà Mosè e Aronne. Leggiamo i primi 7 versetti del capitolo che stiamo studiando adesso, il capitolo 7. Il Signore disse a Mosè: «Vedi, io ti ho stabilito come Dio per il Faraone, e tuo fratello Aronne sarà il tuo profeta. Tu dirai tutto quello che ti ordinerò, e tuo fratello Aronne parlerà al Faraone, perché lasci partire i figli di Israele dal suo paese. Ma io indurerò il cuore del Faraone, e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel paese d'Egitto. Il Faraone non vi darà ascolto, e io metterò la mia mano sull'Egitto, farò uscire dal paese d'Egitto le mie schiere, il mio popolo, i figli di Israele, mediante grandi atti di giudizio. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando avrò steso la mia mano sull'Egitto e avrò fatto uscire i figli di Israele di mezzo a loro». Mosè e Aronne fecero così, fecero come il Signore aveva loro ordinato. Or Mosè aveva 80 anni e Aronne 83 quando parlarono al Faraone. Nel versetto 1 troviamo la migliore definizione di un profeta. Mosè sarebbe stato come un dio per Faraone, mentre Aronne sarebbe stato il portavoce di Mosè, quindi un profeta. Un profeta è una persona che parla per conto di Dio, uno che porta agli uomini un messaggio da parte di Dio. Un profeta è l'opposto del sacerdote. Il profeta è mandato da Dio e si rivolge alle persone, mentre il sacerdote le rappresenta davanti a Dio. Il sacerdote non deve parlare per conto di Dio, e il profeta non deve rappresentare il popolo, ma mostrare Dio. Quindi Aronne rappresenta Mosè davanti al popolo, e Mosè rappresenta Dio sia davanti al popolo che davanti al Faraone. Che cosa significa indurire il cuore di Faraone? È stato Dio? In un certo senso è stato così, però dobbiamo vederla in questo modo. Se il Faraone fosse stata una persona dal cuore tenero, dolce, con il desiderio di credere in Dio e contento di permettere a Mosè di liberare i figli di Israele, sarebbe stato ingiusto da parte di Dio indurire il cuore di un re così meraviglioso. In realtà, Dio non fece altro che mettere in risalto la realtà del cuore di Faraone. Il Faraone era simile a certe persone che non dicono chiaramente che cosa hanno in mente. Pensano in un modo e parlano in un altro. Il Faraone non voleva che gli israeliti partissero, però cercava di sembrare un governante magnanimo e voleva che tutti pensassero che era generoso, mentre invece era inflessibile nei confronti di Israele. Ebbene, Dio lo mette alle strette e gli fa ammettere quello che sente in realtà. Ci sono persone che devono essere messe alle strette prima di fare quello che avevano già deciso di fare. Altri devono essere citati in giudizio per far loro rispettare un contratto. Ed è quello che sta facendo Dio con il Faraone. Dio lo cita in giudizio e gli dice: «Stai per rivelare quello che hai veramente in cuore. Non puoi dire una cosa e farne una completamente diversa». Questo è esattamente quello che il Signore farà con ciascuno di noi quando compariremo alla Sua presenza. Saremo visti esattamente come siamo in realtà, senza travestimenti. Non siete preoccupati per questo? In altre parole, il Faraone e il Dio di Israele appariranno per quello che sono. Gli egiziani lo sapranno e gli israeliti ne avranno una conferma e Mosè e Aronne riacquisteranno credibilità. Qui abbiamo la conferma che Aronne è maggiore di Mosè di 3 anni. Vediamo ora cosa Dio intende fare per Mosè e Aronne nei versetti dall'8 al 13. Il Signore disse a Mosè e Aronne: Quando il faraone vi parlerà e vi dirà: fate un prodigio, tu dirai ad Aronne: prendi il tuo bastone, gettalo davanti al faraone, esso diventerà un serpente. Mosè e Aronne andarono dunque dal faraone e fecero come il Signore aveva ordinato. Aronne gettò il suo bastone davanti al faraone e davanti ai suoi servitori, e quello diventò un serpente. Il faraone a sua volta chiamò i sapienti e gli incantatori, e i maghi d'Egitto fecero anch'essi la stessa cosa con le loro arti occulte. Ognuno di essi gettò il suo bastone e i bastoni divennero serpenti, ma il bastone d'Aronne inghiottì i loro bastoni. E il cuore del faraone si indurì, non diede ascolto a Mosè e ad Aronne, come il Signore aveva detto. Il faraone chiede a Mosè e Aronne quali siano le loro credenziali e con quale autorità si presentino a lui con una simile richiesta. Ci viene detto che il bastone di Aronne sarebbe stato il segno della loro autorità. Questo bastone viene gettato a terra e subito si trasforma in un serpente. Nel testo viene usata la parola serpente, ma in realtà il nome è coccodrillo, un animale molto diffuso ai tempi di Mosè, che viveva sulle sponde del fiume Nilo e anche negli stagni di tutto il paese. Il bastone si trasformò quindi in coccodrillo. Studiando le piaghe ci renderemo conto che il Signore si occupa di tutto il regno zoologico. I dei dell'Egitto erano indifferentemente figure di animali, uccelli e insetti. Paolo si riferisce a questo quando scrive: «Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili». Romani capitolo 1, versetti 22 e 23. Gli egiziani avevano un simbolo per ogni cosa. Prendevano un concetto astratto e lo rendevano in forma concreta con una immagine. Avevano deità che rappresentavano ogni fase e funzione della vita, non dimenticavano niente, avevano cambiato il monoteismo in politeismo, infatti essi credevano nell'esistenza di un unico grande Dio eterno, potente, che esisteva da se stesso, ma sfortunatamente credevano anche che questo essere fosse troppo grande e lontano per volersi interessare degli affari e dei destini del genere umano, per cui aveva permesso che il governo del mondo cadesse nelle mani di un'enorme quantità di dei e demoni, di spiriti buoni e malvagi. Ecco in sintesi il credo degli egiziani. La stessa situazione è stata riscontrata da Paolo ad Atene, dove esisteva anche un monumento al Dio sconosciuto, come egli ci racconta in Atti, capitolo 17, versetto 23. «Poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto «Al Dio sconosciuto». Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio». Se si adorano tutti questi svariati dei, non è possibile conoscere il Dio vivente e vero. Per questo il Signore va all'attacco degli dei egiziani per farsi conoscere. La parola ebraica tannin, che in questo capitolo viene tradotta serpente, non ha la stessa versione in altre parti nella Bibbia. Per esempio, nel libro di Isaia e di Ezechiele viene tradotta drago. La parola ha un significato satanico in sé e forse è per questo motivo che i traduttori usano la parola serpente. Rimane tuttavia il fatto che gli egiziani adoravano il coccodrillo, che occupava uno spazio importante nel loro culto. Sebak era la deità del male con la testa di coccodrillo. Apepi, l'eterno nemico per eccellenza di tutti gli dei del sole, era raffigurato in forma di coccodrillo. Apepi viveva nelle parti più basse del cielo e cercava ogni giorno di impedire il sorgere del sole, il dio Ra. Provocava lampi, tuoni, tempeste, uragani, piogge e cercava di oscurare la luce del sole riempiendo il cielo di nuvole, nebbie, foschie e oscurità. I rituali egiziani, che venivano compiuti nel tempio di Amen-Ra, nella città di Tebe, avevano lo scopo di distruggere Apepi. Il bastone di Aronne, che si trasforma in coccodrillo, è la prima freccia scoccata dal Signore contro il culto idolatra degli egiziani. Ma ecco che i maghi d'Egitto ripeterono il miracolo del bastone di Aronne, o meglio, lo imitarono. Anche se il loro spettacolo era perfettamente riuscito, queste persone si opponevano al Dio vivente e vero, come spiega l'apostolo Paolo, parlando di loro come uomini dalla mente corrotta. Com'è interessante vedere che il bastone di Aronne inghiotte il coccodrillo che loro adoravano. Questo avrebbe dovuto fare riflettere il faraone, ma non fu così. Anzi, egli indurì il suo cuore e si ostinò nelle sue decisioni. E così domani potremo scoprire come il faraone, continuando con questo atteggiamento, permette a Dio di proseguire col suo piano. Bene, io vi ringrazio ancora per la vostra gentile attenzione e vi auguro un buon riposo, quindi a risentirci, a domani sera.